Freak Out.
La musica e i fatti degli anni 60 e 70.
Un programma di e con Gianni Agnesa
e Gino Scarpa per Cagliari Social Radio. Good night, ladies and gentlemen. Welcome to Freak Out, a new installment of our transmission. E Gino, ho avuto problemi ieri.
Sì, anche
e ne sono uscito cambiato.
Bene, bene, bene. Siamo tutti contenti, amici e amiche
di Radio X. La puntata di giovedì 13 febbraio, sì, è la 13ª puntata, oppure voi la state ascoltando.
Quindi si preannuncia una puntata straordinaria, una puntata cioffechissima.
Giovedì sera alle 22, oppure venerdì pomeriggio alle 15 o domenica alle 18, giorno di votazioni, ci saranno
elezioni, si saprà già,
regionali. No, perché sarà di pomeriggio quando
alle 18 con i potenti mezzi.
Ci sono già, ma gli exit poll, no, perché sono ancora aperti
i seggi. Gli exit poll vuol dire automaticamente che ha vinto chi ha
va
il
bene
contrario.
Vuoi sapere perché è stata una giornata storta quella di ieri per me?
Ma francamente non mi interessa.
Allora,
molto, però,
visto che insisti, te lo dico. No, niente, piccola storia. Ero sull'aereo che veniva da Roma per Cagliari e a un certo punto il pilota ha detto:
vuota
signore
d'aria
e signori, scusa, l'aeroporto di Cagliari è stato chiuso. In effetti dei ragazzi del centro di accoglienza, diciamo di accoglienza tra virgolette, di Elmas avevano invaso la pista e quindi l'aereo è stato dirottato su Alghero. Però il comandante non l'ha detto. Lo steward distribuiva le bibite e ha bofonchiato: hanno invaso la pista degli extra comunitari. E allora nelle file in fondo hanno capito che l'aereo era stato dirottato da degli extracomunitari ed è scoppiato il panico. C'è gente che si è messa a telefonare a casa, ce l'avevo dietro, che chiamavano la moglie in un ultimo disperato saluto. In realtà stavamo tranquillamente andando ad Alghero, dove siamo atterrati e ripartiti non appena hanno riaperto l'aeroporto. Per cui, caro Gino, la trasmissione oggi te la fai tu.
Perfetto. Allora, la trasmissione di oggi si apre con una mia errata corrige, visto che normalmente tu ne fai tante. E, l'ultima puntata, Southern Rock, ho detto una cosa, ho detto che Jackson, la città di Jackson, si trovava in Georgia. E ho ricevuto molte mail e telefonate di protesta.
Vero?
Però... Perché? Perché Jackson è nello stato del Mississippi.
Hai visto?
E quindi, a proposito, mi sento di consigliarvi la visione di un film andato nelle sale nel 1986, intitolato Crossroads, e ambientato proprio nella zona del Mississippi. È un bellissimo film con colonna sonora a base di blues e di chitarre elettriche, di cui appunto consiglio la visione.
Ma
mentre
oggi da che parte dell'Atlantico stiamo?
Oggi siamo dalla parte dell'Atlantico molto vicino a noi, perché viste anche le richieste che avevi ricevuto anche tu.
Come no, al mercato, ricordo,
al mercato, cioè... ho deciso di tentare la carta del rock italiano.
We'll be right back.
più che rock italiano parliamo del progressive italiano. Avrete sentito e riconosciuto sicuramente le note di Collage, il brano che apre il disco delle Orme, che si dice sia stato il punto di partenza del progressive. La trasmissione sarà un po' così, un po' di difficile ascolto, nel senso che non è basata tanto su dei dischi ufficialmente pubblicati, quanto su una registrazione che ho trovato su internet, che potete trovare anche voi, di un festival che raccoglieva molti nomi importanti sia del progressive che del cantautorato italiano del 1971. È un periodo in cui i nostri nonni ascoltavano e compravano i dischi, noi naturalmente non eravamo ancora nati, che si tenne al Piper di Roma nel 1972. È intitolato Contro Canzonissima.
Non so se tu sei mai stato al Piper.
No.
Allora, il Piper in realtà è un locale piccolissimo, ha un ingresso in un cancelletto. Tu fai conto, cosa posso dirti? Intanto è una strada secondaria, una traversa di Viale Regina Elena di Roma, la strada che passa attraverso tocca il Policlinico e percorsa dal tram un grande viale. C'è una traversa, in questa traversa c'è questo piccolo cancelletto, si entra e in un sottopiano di un palazzo c'è il Piper, il luogo nel quale si sono svolti eventi. Gino, una volta tu hai fatto ascoltare addirittura un concerto dei Genesis che si era tenuto.
Beh, Genesis, i Birds,
se non ricordo
forse
male.
Anche Jimi Hendrix, se non vorrei dire l'inesattezza.
Come dire, è come se in un sottopiano di via Mameli ci fosse un locale nel quale si è fatta la storia della musica italiana.
Eh sì. Parliamo di questo di questa manifestazione che fu organizzata da quello che all'epoca era il giornale che, ripeto, i nostri nonni leggevano. È un giornale che si chiamava Ciao 2001, e forse tu avrai trovato delle vecchie casse, appunto,
sì,
di quei tuoi avi.
Dei miei cugini più grandi.
Esatto. È un giornale che praticamente leggevamo, direi tutti.
Scusa, che era la fusione di Ciao Raga.
E che era, se vogliamo fare un po' la storia dei giornali per giovani, a metà degli anni 60 cosa c'era? C'era un giornale che si chiamava Giovani. C'era un giornale che si chiamava Ciao Amici, che era la ristampa di un giornale francese che si chiamava Salut les Copains.
Ma dai.
Che pubblicava foto di Johnny Hallyday e Sylvie Vartan. No. E poi un altro giornale che si chiamava Big, che era fatto a Roma, che aveva qualche velleità un pochino più sociologiche, più politiche.
Vero.
Che però comunque mettevano in copertina sia i Beatles che Rita Pavone, che Gianni Morandi e forse anche Mino Reitano. E alcuni di questi giornali poi ebbero un periodo di crisi, per cui si fusero Ciao Amici con Big. E si ebbe Ciao Big, che poi fu venduto dall'editore ad un altro editore che lo trasformò in Ciao 2001.
Perché 2001 era una frontiera del tempo di là da venire, lontanissima.
Anche le prime versioni di Ciao 2001 erano più sulla musica leggera italiana, e poi si dedicarono al rock.
Questo
posso dire un episodietto così di una biografia che non interessa a nessuno? Io, che sono sempre stato un collezionista, però ero giovane, quindi non è che potessi spostarmi più di tanto, mandai i miei genitori a comprare dei numeri arretrati di Big a Roma, nella casa editrice in via del Tritone, e non sapendo che la casa editrice era anche quella che faceva Playman nonché un altro giornale, Man forse, certo, qualcosa del genere, e quindi aveva le pareti di questa cosa, che poi era un buco di casa editrice, era costellati di poster
del posterone centrale, del paginale centrale di Playman.
E quindi mia madre tornò con le copie di arretrate di Big, però raccontandomi anche questo aspetto.
Andiamo con la musica.
Quindi partiamo con questo Contro Canzonissima e ascoltiamo il primo brano presentato da Eddie Ponti, che era il presentatore ufficiale delle manifestazioni sia del Piper che di quasi tutte le manifestazioni di progressive italiano, un ragazzo deceduto nel 92 peraltro, che introduce un gruppo chiamato Delirium.
Ci dispiace, ma ci perdonerete, noi lo sappiamo. Le prime cose che vi facciamo ascoltare sono due brani del nostro primo long play, Dolce Acqua, via.
Thank you.
Per calarci un po' nelle atmosfere degli anni 70, non tutto era organizzato a puntino come capita forse, magari non capita neanche adesso, comunque nei concerti che si svolgono nel 2013, per cui tutto veniva fatto un po' al momento. E quindi abbiamo sentito all'inizio che Fossati, che era il leader dei Delirium di quell'epoca,
Fossati Ivano Fossati.
Fossati Ivano, non quel terzino del Torino, le figurine.
Però, no, perché ha avuto questi trascorsi Ivano Fossati da frontman di un gruppo.
Delirium. Flautista, erano
capelli lunghi, vestito.
Quasi tutti i gruppi che facevano parte di questo festival replicavano il flauto di Ian Anderson, l'organo di Keith Emerson e così via. In questo caso praticamente c'era stato un ritardo nell'inizio delle operazioni di questo festival e lui si scusa, però con una certa supponenza dice: ci perdonate sicuramente perché adesso vi facciamo divertire.
Scusa Gino, l'atmosfera di questo concerto però a me non mi è estranea, esatto. Nel senso che a Roma è così, cioè a Roma il pubblico interviene, commenta, fa casino. Oggi questa atmosfera viene rivissuta regolarmente nei concerti di Richard Benson. Non so se Richard Benson è quel cantante con i capelli lunghi che entra, che fa gli spettacoli proprio per essere importunato. Tirano il pollo.
Qua però c'era anche tutta un'ambientazione,
certo,
politica,
informale, perché in cui mettere i piedi sul tavolo era un fatto significativo.
Cioè,
sedersi per terra.
Ricordiamoci,
cioè,
a fatica, ecco, anche però, se per noi la memoria è remota,
perché eravamo proprio
siamo avvantaggiati. Però insomma c'era una certa atmosfera un po' particolare in questi raduni di giovani che erano più o meno gratuiti, adesso qui non ricordo.
Dovevi essere anticonformista.
Diciamo anticonformista, che poi alla fine invece eri molto più conformista.
Comunque c'era casino, tu dici, cioè si sente, la gente interviene.
Sì, soprattutto la gente si sente più protagonista dei musicisti, esatto. Francamente. Volevo farti ascoltare adesso un altro brano dell'esibizione dei Delirium che mi ha ricordato praticamente delle situazioni invece in cui io penso che tu ti trovassi molto bene, cioè le gite della congregazione mariana e via di seguito.
Yeah.
Ebbene sì, questa è una canzone della congregazione mariana, devo dirti.
Bastava ci fosse la Osanna e Gerusalemme.
Ma volevo dirti che c'erano, allora, a parte che c'erano, suonavano alla messa di San Michele i fratelli Vespa, quindi chi poteva sostituirli? A un certo punto i fratelli Vespa vanno via, si mettono a suonare alla chiesa di Sant'Anna e c'è bisogno di qualcuno che suoni la chitarra.
Anche
io
nella...
zappavo la chitarra. E comunque, la volta che riuscii a suonare, una volta, due volte, ho suonato in chiesa anch'io, mi ricordo che riuscimmo a suonare Delirium, Joan Baez e Bob Dylan.
Siamo riusciti a fare della povertà,
è una
Desolation
cosa
Rose.
Fantastica, Blow in the Wind, eccetera.
Quelle si erano messe. Allora, questa manifestazione si chiamava Contro Canzonissima perché all'epoca dei nostri nonni in televisione c'era una trasmissione che era abbinata alla lotteria di Capodanno cosiddetta, che si chiamava Canzonissima, in cui partecipavano tutti gli artisti tradizionali della musica, ancor più di Sanremo, forse addirittura Sanremo era più innovativo di Canzonissima.
Vero.
Quest'anno vinse Massimo Ranieri, se non sbaglio, con una canzone da 20 anni che forse avrà eseguito nel concerto trionfale svoltosi qualche giorno fa a Cagliari, e poi Gianni Morandi, Mino Reitano, secondo o terzo.
Sì,
sto aggiornando.
No, no, dico, i ventenni all'epoca, alcuni ventenni giravano giacca e cravatta, erano piuttosto compassati, quindi e si rispecchiavano.
I giocatori di calcio, le figurine dei giocatori di calcio, dei ragazzi che avevano 20 anni,
sembravano babbo e famiglia.
Sembravano tutti
è vero.
Incredibilmente anziani. E allora questo giornale, appunto, che era in gran voga, decise di organizzare questa contromanifestazione attraverso le votazioni delle schede che venivano ritagliate dal giornale medesimo.
Devo dire, Gino, cioè Ivano Fossati, signor musicista, già dall'epoca,
certo,
ci picchia.
Ma quasi tutti i partecipanti a quelle manifestazioni erano oggettivamente dei signori musicisti. Qui adesso c'ho una vecchia rivista dell'epoca, appunto ereditata, in cui alle selezioni, loro malgrado, nel senso che erano stati scelti dalla redazione del giornale, c'erano Fabrizio De André, gli Osanna, i Pooh del primo periodo, Francesco Guccini, degli altri gruppi abbastanza che hanno lasciato poco ricordo, tipo i Folks, e poi lo stesso Lucio Battisti, che aveva avuto la sua musica era stata molto innovativa per il rock italiano, Claudio Rocchi, i Profeti, il Rovescio della Medaglia, da PFM, i Nomadi, l'Equipe 84, i New Trolls, Caino e Abele, che mi sfuggono, Gino Paoli addirittura, Lucio Dalla, Giorgio Laneve, questo insomma abbastanza singolare, e poi ancora la Formula 3, Le Orme, Mia Martini, I Delirium, La Nuova Idea e Donatello. Settimana per settimana venivano votati alcuni, passavano.
Donatello?
Donatello, quello che...
ma con che virus, ma era un romantico, era.
Eppure sì,
era,
però sì, passava per un freak. Al termine di questa selezione, oltre ai gruppi progressive, che all'epoca incominciavano ad allargarsi nel mercato, anche i cantautori. I cantautori, anche i cantautori italiani, non è che fossero così popolari all'epoca. Chi c'era? C'era Sergio Endrigo, Tenco, che però facevano parte ancora.
Umberto Bindi 50-60.
Però facevano parte ancora, diciamo, della cantautori tradizionali. E invece qui vengono portati dei cantautori di nuova scuola. Tra cui Francesco Guccini, che naturalmente conosciamo e ricordiamo tutti, che qui viene presentato e che si presenta a sua volta come protagonista per la prima volta di un concerto di dimensioni notevoli, di migliaia,
cioè, scivola dalle osterie
migliaia, forse
di Bologna,
insomma, sì, esatto. E quindi molto candidamente dichiara di avere FIFA o paura.
Ha iniziato come compositore scrivendo uno
dei
migliori brani degli ultimi anni, Auschwitz, e poi Dio è morto per i Nomadi. Ora si è rivelato con Vino la non trovata, e da voi Guccini. Buonasera ragazzi, è la prima volta che io suono in un posto così grande e così... con tanta gente, io non sono un professionista, non mi esibisco, per cui ho abbastanza fifo, paura. Grazie. Voglio cominciare con una canzone che è già qualche anno ed è una canzone lanciata dai Nomadi. È una canzone abbastanza triste perché parla di un incidente stradale, di una ragazza che morta in questo giorno.
È molto coraggioso Guccini, anche perché esordisce nel suo primo concerto davanti a una folla piuttosto numerosa con un brano certamente non d'impatto, dedicato a un'amica che non c'era più.
Sì, io questa canzone me la ricordo perché un mio amico che tornava dalle vacanze, forse te l'avevo già raccontato, al Lido mi aveva chiamato: ti devo far sentire una canzone che ho composto. E mi aveva fatto sentire, ho visto gli accordi sono semplicissimi. Mi ricordo una cabina del Lido mi aveva fatto ascoltare canzone per un'amica, io
tipo,
per due giorni
Troisi,
credessi,
che cantava Yesterday.
Sì, tra l'altro lui non sapeva suonare neanche tanto bene, non sapeva neanche comporre. Io l'hai per un attimo dicevo, può darsi. Però a proposito di musica bolognese, ricordiamo oggi Frick Anthony, il cantante degli Schiantos, che non è più, e ci dispiace.
Eh sì, e la simpatia di questo concerto riesumato dagli anni 70 sta anche in un piccolo siparietto che forse riusciamo a ascoltare se il regista è così gentile, in cui il presentatore, al termine della serie di canzoni fatte da Guccini, gli chiede a gran voce l'esecuzione di Dio è morto, che Guccini non aveva presentato. Guccini, come sentirete, tentenna, dice prima di no, dice delle frasi roboanti, tipo la rivoluzione bisogna farla e non cantarla, e poi decide quasi di farla e poi chiude bruscamente dicendo no, Dio è morto, non la faccio.
Ragazzi, penso di interpretare un po' tutti quanti voi quando chiedo una cosa a Guccini. Ci hai regalato una canzone che, come tutte le tue, era splendida e non ce l'hai fatta adesso. Vogliamo Dio è morto! A gentile e generale richiesta.
Ragazzi, Dio è morto è una canzone di 4-5 anni fa. Allora aveva un profondo significato. Adesso è un po' diverso, le rivoluzioni non si fanno con le canzoni, le rivoluzioni si fanno. Quindi io un'altra canzone la faccio volentieri. Mi dispiace, non voglio cantare di morto, faccio un'altra canzone che si chiama Gli Ubriachi. Volete di morto? Non so neanche se me la ricordo. No, veramente, scusate, di morto non lo voglio.
Sì.
Sì, ricorda un po' le cose, gli show di Richard Benson, questa l'interlocuzione fra artista e pubblico, diciamo.
Quindi, che tenerezza. Sì, questi cantautori, poi anche Claudio Rocchi nel corso di questa manifestazione. Beh, sarebbe stato
sfidante anche Claudio Rocchi in un contesto del genere.
La gente voleva rumore.
State ascoltando una puntata, tredicesima puntata di Freak Out, la trasmissione dedicata alla musica rock, agli anni che la caratterizzarono, alle circostanze, alle storie di costume, politiche, sportive di quel periodo. E nella puntata di oggi stiamo ricordando il rock progressive italiano, è la prima volta che lo facciamo, prima e ultima forse. L'anni di riferimento sono il 1971-72, insomma, questo festival del Piper che stiamo mandando quasi per intero si tenne...
A meno che gli ascoltatori non facciano una richiesta. Petizione, perché è durato 9 ore, quindi certo. Se possiamo fare una trasmissione di 9 ore, noi siamo ben contenti di poterla fare. Per tornare un po' al rumore, a quello che la gente chiedeva, passiamo alla presentazione di un gruppo che non ha avuto grande successo nell'ambito proprio commerciale, perché però all'epoca aveva ampi riscontri. Un gruppo anglo-americano chiamato The Trip, che viene presentato da Eddie Ponti e ci fa ascoltare un brano intitolato Two Brothers.
Mi può dare il tecnico Davoli il microfono dell'Esli, per cortesia? Cantarelli, puoi farmelo? Già fatto? Tutto a posto? Posso cantare quasi, no? Posso andare? Sì? Allora, vado. La batteria un attimo, tutto a posto. Ragazzi, questo si sente. Fino si sente. Questi ragazzi è un complesso che avete portato voi alla finale di Contro Cazzo Disco, perché è un complesso che, per quanto sia quello che ha cominciato tutte le nuove strade musicali del pop italiano, per quanto non abbia mai fatto un solo minuto di televisione, se non perché è ripreso ai festival pop eccetera, è il complesso che voi altri con i vostri voti avete scelto per venire a Contro Cattolissimo. Vuol dire che è un complesso di musicisti veri, e questo fa soprattutto, diciamo, fa da contraltare a tutti quei soldi che non hanno mai preso, tutti quei premi che non hanno mai visto, a tutta quella gloria che forse non avranno mai. Loro sono soddisfatti di suonare per voi la loro musica, che è con la M maiuscola. Vi propongono un viaggio! Vi propongono The Trip!
Thank you.
Anche qui, come avrete sentito, ispirazione King Crimsoniana piuttosto evidente, come in quasi tutti i gruppi che qua sembra proprio Schizoid Man e compagnia.
Cantavano in inglese perché erano
anglo-italiani.
Anglo-italiani. Io mi ricordo, Gino, che i gruppi italiani gli mancava un frontman che cantasse in inglese per potersi affermare all'estero, perché cantando in italiano
non solo, ma perché cantando in italiano i testi italiani erano sempre abbastanza
non è che traducendo in inglese fossero meglio,
no, ma almeno noi italiani non li capivamo e quindi andavamo sul tranquillo.
Però mi ricordo la PFM a un certo punto prese un cantante che
Bernardo Lanzetta
cantava in inglese, ma
che era un po' un clone di Peter Gabriel,
ma non funzionò la cosa.
Quindi, detto dei Trip, andiamo avanti perché vogliamo cercare di sentire il più possibile. E il gruppo che aveva, diciamo, aperto un po' le porte effettivamente del progressive in Italia, appunto le Orme, che si rifacevano in modo abbastanza evidente a Emerson, Lake & Palmer,
che erano tre
come le Orme, e lo stesso tastierista delle Orme dichiarò che portò i suoi compagni di band all'isola di Wight proprio per ascoltare il concerto di esordio di Emerson, Lake & Palmer, e praticamente presero lo spunto totalmente da quel gruppo. Le Orme erano un gruppo di estrazione beat, avevano avuto dei successi medi con la canzone beat da classifica, adesso
veneziani,
si erano riciclati
nella zona di Venezia.
Quindi possiamo ascoltare la presentazione e un brano, anche questo tratto dal repertorio di Emerson, Lake & Palmer, Rondò di Brabeck.
Thank you.
Devo dire che le orme a me piacevano moltissimo nella formazione iniziale, Aldo Tagliapietra,
Michi
De Rossi,
Tony
Pagliuca come il portiere, esatto, dell'Inter. E la, due cose, allora, mi piacevano moltissimo. Mi ricordo che avevano mandato, stranamente, la Rai mandò un pomeriggio un loro concerto dallo stadio del Ghiaccio di Cortina. Suonarono in mezzo al ghiaccio con quello là, il vapore che usciva dalla loro bocca. Mi ricordo tre goffe partecipazioni a Sanremo,
sì,
proprio,
no, quando...
molti anni, sì, siamo parlando degli anni 80 inoltrati. E siccome mi piace, ogni tanto cerco su YouTube delle cose e ho trovato delle cose tristissime di Aldo Tagliapietra, che ancora canta completamente sgurdo, con gruppi improvvisati.
Ero stato un acceso sostenitore di Collage, il primo album. Però poi col successivo, il famoso Uomo di Pezza,
che Dondola
ebbi un calo degli zuccheri, okay. E soprattutto la voce di Tagliapietra mi diventò particolarmente dura da digerire.
Sì, vero.
E tornando alle esibizioni deprimenti, ho trovato una esibizione del Banco del Mutuo Soccorso che non fa parte della scaletta di questa trasmissione né di quella contro canzonissima. Anche quello, un festival di Sanremo in cui c'è il Banco del Mutuo Soccorso, tutti, in cui c'è Di Giacomo tutto vestito di tutto punto, sì, che canta non so quale canzone, ma veramente triste, o sempre non dire tragico. In queste esibizioni le orme replicavano anche il modo di suonare di Keith Emerson dell'organo Hammond, col pendolo, sbattendolo, insomma. Erano venuti anche al Massimo di Cagliari, non so se tu fossi presente.
Sì, può darsi, non me li ricordo.
Ah no,
non
perché tu facevi uso, sì, certo, quindi non puoi ricordare. Quindi era un po' annebbiato.
Non c'avevo i soldi per andare ad ascoltare le orme al Massimo.
Ma che era, 100 lire il biglietto. E poi tu eri un autoriduttore. Altro gruppo di punta del progressive italiano, ma lo diciamo a posteriori perché in quella circostanza non avevano ancora inciso un album. Si chiamavano Premiata Fonneria Marconi, erano reduci da trascorsi beat a loro volta con i Quelli. Erano stati spalla di Lucio Battisti nella incisione di quello che veniva considerato Amore Non Amore, un album un po' atipico del repertorio di Lucio Battisti, il più sperimentale di quelli del suo primo periodo. Si erano poi riconvertiti con questa denominazione Premiata Fonneria Marconi, che era anche la prima denominazione di una band progressive un po' particolare. Dopodiché vennero fuori la raccomandata con ricevuto del ritorno, il Banco di Motosoccorso, il biglietto per l'inferno, il rovescio della medaglia e così via. Però tipicamente strana la denominazione eccentrica che era stata quella. Gruppo milanese, quindi, che suonava a Roma, quindi con una certa una certa spocchia, insomma. Questi artisti erano tutti grandi musicisti e lo facevano pesare al pubblico. Ascoltiamo quindi la presentazione e poi il primo brano è Festa.
Io non voglio dire assolutamente niente, perché io credo che tutti noi sappiamo cos'è la buona musica. E anche se non hanno mai suonato qui a Roma, o almeno mi sembra, beh, non suonano da più di un anno in ogni modo, ecco, questa è la verità. C'è molta gente che vuole dire qualche cosa, non capisco cosa. Ve lo dico molto presto chi sono, appena sono un po' pronti. E ve lo dico piano piano, perché sicuramente non è un nome che ha bisogno di essere gridato per essere apprezzato. Ok, molto, molto tranquillamente, va bene. Molto tranquillamente. Una cosa che vi chiedono però, veramente, è di... Io vi dico chi sono, però voi cercate veramente per un momento di essere insieme. E non... Allora, per chi non li avesse conosciuti, adesso comincia a suonare la premiata Floderia Marconi.
La PFM in quel frangente stava presentando il suo primo album che usciva proprio in quei giorni. E questa è un'altra traccia di quell'album intitolata Dove e Quando, che la PFM dilata per circa 30 minuti con assoli di vario genere che vedremo forse di sentire per qualche estratto, perché ovviamente è
fiore di musicisti. La PFM, al contrario delle orme, tiene ancora botta, insomma, Mussida, sì, sì, Di Cioccio,
ripete un po' cliché,
suonano se stessi, si perpetuano perdendo un po' di energia. Non c'è più Mauro Pagani, che era il flautista che sentivamo prima,
il flautista e violinista,
polistrumentista fantastico, che secondo me dava lo sprint. Nelle feste si metteva la PFM perché era energica.
Impressione di settembre, forse.
Sì,
impressione
di settembre,
un lentone,
ma anche festa. Si metteva perché
faceva
No, non si ballava, ma era imballabile. Però metteva un po' di energia nell'aria.
Si ballava tipo festa di campagna. Perché era un
cacollate, si ballava.
Grazie, Questo era un pezzo del nostro nuovo e primo long play. Che si intitola La storia di un minuto, che è uscito ieri, penso.
Il progressive nasceva, come ricorderete, vero Gianni? Ricorderai?
Ricordo.
Ricorderai da contaminazione di musica classica nella musica rock, nata con i Nice e poi portata avanti da altri gruppi, il Procol Harum e così via. E anche i gruppi italiani facevano sfoggio di ciò. Un pezzettino
anche
di
questo...
Anche perché
musica classica ne avevamo anche noi,
anche
da,
noi
da
qualcosa.
Pescare.
Per esempio un pezzettino di Dove e Quando ha degli intermezzi di musica classica sempre fatti da Mauro Pagani. Quindi citazioni rossiniane, poi ci sarebbero state anche citazioni da Vivaldi, che sono ascolte anche abbastanza bene dal pubblico, che insomma doveva essere sicuramente molto presente a se stesso.
Noi facciamo sempre citazioni storiche, perlomeno nelle trasmissioni, a cavallo fra il 71 e il 72 il Presidente della Repubblica era Giovanni Leone, il Presidente del Senato Amintore Fanfani, il Presidente della Camera Sandro Pertini, il Presidente del Consiglio Emilio Colombo. Nel febbraio del 72 si chiudevano i Giochi Olimpici di Sapporo, dove l'Italia si distinse con atleti, i grandi atleti italiani come Gustav Tönni, Paul Ehrengartner e Walter Plankner. Vincemmo e con Tönni vincemmo il gigante Ehrengartner e Plankner lo slittino,
perché attualmente invece lo slittino
appunto, no? E sempre da lì peschiamo.
Ma tu sei legato agli steccati nazionalistici, io non riesco a capire.
Vero?
Imagine all the people sharing line.
Volevo solo dire che il Corriere della Sera riporta, il Corriere della Sera di domenica 13 febbraio 1972, quindi la giornata.
Direttore?
Direttore non so chi fosse nel 72,
per capire se era attendibile essere in quel periodo.
Lo sarà P2. Sicuramente lo sarà stato, ma dice Tassandin, star Tassandin dei giochi la sciatrice sovietica Galina Kulakova. Perché ridi?
Perché Kova, Galina Kova.
Kulakova. Oro nei 5 km, 10 km e staffetta 3x5.
Ho capito.
In memoria di Galina Kulakova sentiamo un altro brano.
Gli Osanna. Gli Osanna erano un gruppo napoletano, erano piuttosto originali nel panorama dell'epoca, perché solitamente si truccavano il viso, vestivano con dei sai e avevano anche loro un frontman che era un sassofonista flautista, Elio Danna si chiamava. Vennero anche a Cagliari al Palazzetto dello Sport in un concerto abbinato agli Atomic Rooster.
Ah, caspita! Un concerto pomeridiano.
Che
strano, alle 3, alle 4 con la luce.
Per motivi sicuramente di ordine pubblico. Che naturalmente vedeva gli Osanna
soccombere
alla potenza, perché il pubblico voleva sentire un po' di cacciare.
C'era un casino in quegli anni nei concerti. Il nostro regista ci ricordava, sia per le orme, ma soprattutto per la premiata Fonia Marconi, comunque per entrambi ci furono
al Teatro Massimo,
Viale Merello, nel corso Vittorio Emanuele, scontri.
Sì, ma sicuramente degli eccessi rispetto alle dimensioni del problema, perché sicuramente le proporzioni rispetto a quello che succedeva al Vigorelli o al Palazzetto dello Sport di Roma erano ben diverse.
Comunque ho verificato, il direttore del Corriere della Sera del febbraio del 1972 era Giovanni Spadolini, quindi la notizia di Galina Kulakova come star del Giochi di Sapporo era riportata sul Corriere della Sera diretto da Giovanni Spadolini.
Ok. Quindi si avvia alla conclusione della trasmissione, e anche questo contro canzonissima durato 9 ore si avviò alla conclusione con un gruppo che all'epoca era il più famoso del lotto, ovvero il gruppo genovese dei New Trolls, che da anni frequentava la discografia soprattutto a 45 giri, ma che fu anche protagonista di un primo album, diciamo, di novità, di rottura nel mondo della musica leggera, intitolato Senza Orario e Senza Bandiera, composto interamente da loro con testi di Fabrizio De André, che era un album memorabile per quegli anni. Poi si convertirono al progressive e registrarono il primo concerto per gruppo e orchestra di una band italiana. Concerto grosso.
Davanti a un pubblico con camicie strettissime, con pants davanti e dietro, pantaloni a zampa di elefante, ragazzi che esibivano fieri il loro borsello di finta pelle, questo concerto che ci ha portato all'interno della musica rock progressive italiana degli anni a cavallo fra il 71
con una goccia di cantautorato
e il 72. Gino ha scelto questa strada, la più difficile, per piuttosto che rifarsi ai dischi a un evento vissuto in linea diretta, e qui sentivano non solo i cantanti ma anche il pubblico.
Chiederei ai nostri ascoltatori, qualora avessero dei nastri, delle registrazioni dei gruppi dell'epoca o di concerti a cui
hanno assistito i loro nonni,
le hanno registrate, di portarle, così se me li possono regalare.
Va bene, grazie. Mi sa che siamo andati in là del tempo. Vi ringraziamo per essere stati con noi anche questo giorno di giovedì o di venerdì o di domenica, non so in che giorno l'abbiate ascoltato.
Ringrazio Gianni Agnese per la paziente collaborazione
e Gino per la sua cultura musicale. Alla prossima.